Vogliamo leggerne 11 versi semplicemente. È un salmo di Davide, e così si esprime il nostro dolce cantore di Israele, Davide. Non ti arrabbiare, non ti amareggiare. Io faccio la riveduta direttamente, ecco, la riveduta della riveduta della riveduta. C'è una traduzione in Living Bible. Non ti amareggiare a causa dei mafiosi, dei malvagi. Non portare invidia a quelli che operano perversamente, perché saranno istantaneamente falciati come il fieno e appassiranno come l'erba verde. Confidati nell'Eterno e fa il bene. Abita il paese e coltiva la fedeltà. Prendi il tuo diletto nell'Eterno, prendi il tuo piacere nell'Eterno, ed Egli ti darà quello che il tuo cuore domanda. Rimetti la tua sorte nell'Eterno, confidati in Lui, ed Egli opererà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce e il tuo diritto come il mezzogiorno. Stai in silenzio dinanzi all'Eterno e aspettalo. Non ti amareggiare per colui che prospera nella sua via, per l'uomo che riesce nei suoi malvagi disegni. Smetti di arrabbiarti e lascia lo sdegno. Non amareggiarti. Questo non conduce che a mal fare, che a cattive azioni. Perché i malvagi saranno sterminati, ma quelli che sperano nell'Eterno possiederanno la terra. Ancora un poco e l'empio non sarà più. Tu osserverai il suo luogo ed egli non vi sarà più. Ma i mansueti erediteranno la terra e godranno abbondanza di pace. Lode al Signore. È meraviglioso poter vedere come queste parole, scritte migliaia di anni fa, ancora possono entrare profondamente nella psicologia, nella dimensione, nella vita quotidiana dell'uomo del 2000, quasi del terzo millennio tra poco. È chiaro che noi ci tendiamo ad amareggiare, ma l'applicazione, che voi sapete per me è sempre molto chiara e cara, non si applica semplicemente alle persone cattive, alle cose esterne, perché io credo che ormai sappiate bene che i nemici peggiori non sono gli altri, ma i nemici peggiori di noi stessi siamo noi stessi. E gli atteggiamenti tante volte che ci impediscono di vivere nella libertà, nella pace, nella presenza di Dio, non sono quelli degli altri. Certo, se avessimo un mondo cristiano, se avessimo un mondo dove c'è il rispetto, e noi ci battiamo e cerchiamo di portare questo regno di Dio, di armonia, anche nella dimensione fisica. Ma sapete bene che gli ostacoli più grandi alla nostra quiete, alla nostra pace, sono gli ostacoli dei nostri pensieri, della nostra parte di mente non ancora rinnovata, della nostra parte non pia, empia. Siamo pii di dentro, ma non siamo del tutto pii ancora nei nostri pensieri, e c'è un processo in cui realmente veniamo trasformati, veniamo rinnovati. E allora io dico: non ti seccare, non ti amareggiare a causa dei malvagi, sì, delle persone che operano negativamente, che sembra che prosperano, ma dico ancora: non ti amareggiare troppo nel vedere che dentro la tua mente c'è ancora della malvagità, c'è ancora una parte di te che sembra voglia dettare legge, voglia condurre la tua vita, voglia determinare dei comportamenti, voglia consigliarti, suggerirti il meglio, tra virgolette, secondo la logica di questo mondo. E perché? Perché dice: saranno subito falciati come il fieno, appassiranno come l'erba verde. Cioè, come a dire, questa è la comprensione che Dio ci dà. Anche se in questo momento certi atteggiamenti, certe tendenze sembrano imperare, le più forti, potremmo dire che vince chi si aggrega alla logica mafiosa e non ai mafiosi, perché la mafia è una logica, non è... Io credo, ogni volta sorrido quando qualcuno dice stiamo lottando, stiamo vincendo la mafia. Ma la mafia è mafia politica, è mafia medica, è mafia giudiziaria, è mafia... Perché? Perché è uno spirito, è un atteggiamento, è mafia religiosa, di tutti i generi. Ecco perché è più profonda l'azione dello spirito nel cambiare le persone, non può cambiare solamente dei sistemi, perché se noi non siamo cambiati, non cambiamo una modalità di relazionarci con gli altri, noi nel dire distruggiamo la mafia, imporremo la nostra mafia. Ed è la logica purtroppo del sistema totalitario, che per vincere, per superare, per mettere a posto le cose, prendono un controllo totale sulle persone, sulle cose. Ma non è questo il modo con cui il nostro Dio sta operando. Quindi qui c'è un incoraggiamento come a dire non ti preoccupare, perché quelle che a te sembrano in questo momento le cose più forti, più quasi invidiabili, che determinano un potere, una capacità, queste finiranno, valgono solamente per questo tempo. Come a dire, l'odio non ha tutta questa potenza, quindi non credere che sia chissà che cosa, non pensare che hai bisogno di odio per vincere le tue battaglie, non pensare che hai bisogno di gelosia per superare, o di invidia, non pensare a queste armi del sistema in cui viviamo come armi veramente che hanno una grande capacità, perché queste potenze, queste potestà che ora sembrano così forti, la manipolazione, la suggestione, non saranno sempre così, finiranno. Ecco perché è bene che noi cristiani cominciamo a dare valore alle armi dell'amore, della luce, perché quelle non finiranno mai. L'amore sarà la moneta del nuovo regno, e io voglio imparare a spendere, essere speso con questa moneta, capitemi, voglio imparare già da ora qual è l'economia del nuovo regno, quindi non voglio impressionarmi, e voglio dirti non impressionarti questa mattina se vedi prevalere degli atteggiamenti manipolatori, mafiosi, distruttivi, non ti scoraggiare se li vedi prevalere intorno a te, non ti scoraggiare se li vedi prevalere nella tua mente, se hai la tentazione di ricorrere a queste energie che non sono la vera energia, l'amore, quell'energia che lo Spirito Santo sta cercando di illuminare in noi, perché saranno falciati e appassiranno. Quindi non puntiamo su qualche cosa che non avrà futuro, non costruiamo su delle rocche, fortezze che non avranno futuro, ma confidiamo nel Signore e facciamo il bene. Abitiamo il paese e coltiviamo la fedeltà. Non possiamo approfondire, vado velocemente verso il centro di questo messaggio. Al di là di questo, Dio non ti sta dicendo semplicemente non ti impressionare del male, o non invidiare il male, o non ti amareggiare perché il male trionfa, ma ti sta dando un messaggio positivo, come a dire tu hai degli strumenti, tu hai delle potenzialità, tu hai qualche cosa che vince il male. Non dobbiamo fuggire dal male, non dobbiamo stare lì a proteggerci dal male, dirò quello è male, quello non è male, no, ma è proprio l'espressione del bene, l'espressione dell'amore, l'espressione della relazione di amore, di un sorriso, di un bicchiere d'acqua, di una vita progressivamente data agli altri, che vince il male, che vince le tenebre. Tante volte noi sfuggiamo, ci rifugiamo, ci creiamo i nostri circuiti, ma non facciamo il bene, cioè non crediamo che Dio ci ha dato un'arma, uno strumento per fare il bene, per avere fiducia in Lui, per abitare il paese. E qui un doppio significato, non solo per abitare il paese, terra promessa interiore, lì stiamo scoprendo questa dimensione bellissima, però fratelli, se scopriamo questo regno di Dio, non ci dobbiamo chiudere, e dice tanto io c'ho il regno di Dio, quindi anche se muoiono quelli intorno a me, io mi sono salvato, ho trovato la... No, ma questo abitare il paese è abitare il paese interno per poi portare questa pace, questa gioia, questa giustizia del paese che Dio ha messo in noi, per portarla anche nel paese Misilmeri, Caltanissetta, scusa se la chiamo un paese. Palermo, un paesone. Alcamo, Polizzi, per portare questa dimensione nel paese. Abita il paese e coltiva la fedeltà. Cosa significa coltivare la fedeltà? Significa realmente credere nel mandato, credere nel compito che Dio ti ha dato, credere nella missione e quindi in qualche modo rimanere lì con certezza, con fiducia, fino a che vedrai il frutto. Non essere scoraggiato, dire ma qua solamente il male aumenta. No, perché il male purtroppo è quello che si propaganda di più, è quello che viene scritto sui giornali, è quello che ci bombarda ogni momento appena accendiamo il telegiornale o sentiamo le ultime storie della finanziaria. Ma le cose belle non hanno questa pubblicità. Ma tu ed io abbiamo bisogno di fare pubblicità al bene, all'amore, alla grazia di Dio. Tu ed io abbiamo bisogno di portare le buone notizie. Vangelo, buona notizia. Ci sono delle buone notizie per noi e le godiamo, per gli altri intorno a noi. E poi, qui è il centro di questa riflessione, prendi il tuo piacere nel Signore. Prendi il tuo piacere nel Signore. Io non so quali sono i vostri piaceri preferiti, ma si arriva in un momento della nostra vita in cui sembra che niente faccia più piacere. Sì, facciamo le cose perché si fanno, ciò che è bello, che esaltante, ci lanciamo in delle avventure, situazioni varie, ma già nell'interno piacere vero non ce n'è. E non ce n'è perché? Non perché Dio non vuole che abbiamo dei condimenti, riflettevamo questa mattina, ma perché Dio sa che noi possiamo apprezzare i condimenti solamente se c'è il piatto di spaghetti, scusate l'analogia. Io non credo che qualcuno di voi potrebbe mangiare sempre un bellissimo condimento, una bellissima matriciana, levandoci quello di cui è condimento. Se noi leviamo il nostro rapporto, la nostra relazione di amore, la percezione della grazia di Dio, non potremo nutrirci degli altri condimenti. Ma Dio sa che se ci nutriamo, se prendiamo piacere in Lui, Lui potrà anche soddisfare senza pericolo le nostre esigenze emotive, intellettuali, sociali, lavorative, ma senza pericolo. Perché se noi andiamo a Dio dicendogli: Signore, vorrei avere un grande piacere di un grande lavoro nuovo, e io dico: Dio, sì, io il lavoro te lo voglio dare, però stai attento, perché poi se credi che il piacere verrà da quello, tu ti metti l'acqua in casa senza dubbi. Signore, vorrei avere il piacere di una relazione amorosa passionale, bellissima. Dice: stai attento ancora di più, dice il Signore, perché questa la puoi avere, ma sappi che la vera gioia, il vero piacere non potrà derivare da quello. Quindi Dio ci vuole prevenire, dice: prendete piacere, gioia in me. E in questo caso io ti darò quello che il tuo cuore domanda. Certamente io preferisco io capisco che la scrittura dice quello che il tuo spirito vuole, cioè quello che è bello ed è costruttivo, perché tanti di noi avranno scoperto, credo che l'avrai scoperto anche tu, perché che quello a cui la nostra mente carnale ha inclinazione e vuole è morte, è inimicizia contro Dio. Quindi se Dio dovesse soddisfare quello che noi vogliamo, dovremmo dire: Dio, uccidimi, ti prego, uccidimi. E infatti, sembra strano, ma ci sono persone che nella massima espressione di fede dicono: Dio, per piacere, fammi morire. Stanno avverso loro chiedendo quello che il loro cuore desidera. Cuore umano, mente carnale. Ma quello a cui ha inclinazione il nostro spirito è pace e vita. E Dio vuole soddisfare le richieste, i desideri del tuo cuore. Quindi comprendiamolo. Se noi prendiamo gioia in Dio, ci accorgiamo del nostro spirito, del nostro cuore, cogliamo i desideri del nostro spirito, chiediamo a Dio, Dio ci soddisfa, Dio ci dà quello che il nostro cuore domanda. Comprendeteli, perché tante volte molte persone chiedono a Dio qualche cosa che li distruggerà, e vi assicuro che non è Dio che glielo dà, se lo ottengono. E poi dicono, ma Dio, ma come? Io ti ho chiesto questo, me l'hai dato, e mi sono distrutto. Allora chiedi quello che è il tuo cuore veramente. Domanda. Rimetti la tua vita, la tua sorte nell'Eterno. Ecco, che bello. Io rimetto la mia vita nel Signore. Questa mattina vogliamo fare questo atto di fede, di rimettere le questioni, lo sviluppo, la evoluzione di tutto quello che è la nostra vita, dire Signore, no, io non voglio fare niente, fai tu, perché questo è un atteggiamento estremistico di, ma io mi fido di te, io so che tu stai operando per un progetto nella mia vita, io mi affido a te fondamentalmente, al fatto che tu vedi al di là di quello che io vedo, e io quando vedo la sofferenza magari mi blocco e dico basta, non cammino più, invece no, tu vedi oltre e mi dici che c'è qualcosa oltre quello che sto soffrendo, che c'è una strada oltre. Se io devo guardare solamente quello che sento quando ho dolore, mi fermo o mi ribello o dico basta. Ma la sorte, la mia sorte, l'evoluzione di quello che sono, di quello che vivo, del mio essere insieme agli altri, della mia chiesa, del mio stare con me stesso, la soluzione, l'evoluzione, tu, Signore, la sai, tu la conosci, io mi affido a te. Come a dire, spetta all'uomo preparare i progetti, ma appartiene a Dio la decisione. Prospettiamoci, progettiamoci, muoviamoci, ma riserviamo almeno a Dio la possibilità poi di cambiare i nostri appuntamenti, di cambiare le nostre agende, e non per degli appuntamenti, capite, ma per delle situazioni che tante volte sembrano poi farci finire incastrati, bloccati, e diciamo è ora. E ora dice, ora Dio dice, aspetta, ora mi dai la tua agenda e ti prendi la mia agenda. E lì troviamo nuovamente nuovi appuntamenti, nuove gioie di vivere, nuova capacità di relazione. Rimetti la tua vita, la tua sorte nell'Eterno, confidati in Lui ed Egli opererà. Ed Egli opererà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce e il tuo diritto come il mezzogiorno. Stai in silenzio dinanzi all'Eterno e aspettalo. E io lo traduco in una maniera nuova. Stai in silenzio dinanzi al tuo spirito e all'opera che Dio ha fatto in te e aspettala. Come a dire, tante volte noi non stiamo in silenzio, a parte che non ci riusciamo a stare in silenzio, perché io mi ricordo un po' di anni fa, cioè, la mia mente sembrava sempre un elaboratore impazzito, un computer dove era entrato un virus e non potevo riposare, quindi stai in silenzio, cioè, e la cosa pazzesca sapete qual era? Che l'unica cosa che poteva determinare il silenzio era invece un condizionamento ancora più forte, era un lavaggio di cervello, era una struttura mentale ancora più forte. Ecco perché tante persone, pur di fare stare zitto il loro cervello, prendono il programma di altri, infilano e non ragionano più, ragionano direttamente con i programmi degli altri. Ma non è questo il modo di stare in silenzio. Il modo di stare in silenzio è quello di scoprire che c'è qualcos'altro dentro di noi, oltre ai nostri pensieri, i nostri sentimenti, emozioni, ma c'è l'opera di Dio, c'è uno spirito nuovo, c'è una vita nuova dentro di noi. Allora stiamo in silenzio dinanzi al nostro spirito e aspettiamo che Dio ci parli dal di dentro, fratelli. Tante volte noi partiamo in quarta e poi Dio c'è un attimo, ci deve dire: ah, un attimo, dove sei andato? Mi hai preceduto. Aspettiamolo. È questo stare in silenzio. Non è un senso di paura, dice, sta in silenzio, mamma mia, Dio. No, ma è una capacità di ascolto. La cameretta dove ci dobbiamo mettere, dice Gesù, vai nella tua cameretta quando devi pregare, è un posto ritirato, un posto dove possiamo ascoltare il Padre, dove possiamo ascoltare il nostro di dentro, dove possiamo veramente un attimo riflettere. Noi pentecostali abbiamo distrutto questi luoghi di silenzio, pensando che fossero semplicemente luoghi di vuoto. Ma grazie a Dio sto riscoprendo il silenzio, grazie ai miei amici cattolici. Molti stanno troppo in silenzio, bisogna dire. Però, capitemi, il silenzio ci vuole. Il silenzio è fondamentale nella nostra vita. Il luogo di silenzio è fondamentale per fare parlare il nostro cuore, il nostro spirito, lo Spirito Santo dentro di noi, il quale troverà grande difficoltà se noi parliamo sempre, se noi facciamo sempre rumore, se noi facciamo sempre gloria a Dio, lode al Signore. Fermiamoci ogni tanto, lo Spirito Santo ci darà un silenzio d'oro, non un silenzio vuoto. Nel silenzio Dio ci parlerà. E non arrabbiamoci per colui che prospera nella sua via, per l'uomo che riesce nei malvagi disegni. Lasciamo ancora l'amarezza, lasciamo lo sdegno, non arrabbiamoci, perché questo ci porterà a creare altri problemi. Non stiamo lì a recepire quello che fanno gli altri, gli sbagli che fanno. Sì, li vediamo, siamo in grado di capire gli sbagli che fa il nostro marito, nostra moglie, il nostro conduttore, ma non stiamo lì ad amareggiarci per queste cose. Questo condurrebbe solamente a opere ancora più deleterie nella nostra vita. Ricordiamoci che tutto quello che è bluff, tutto quello che sono false motivazioni, tutto quello che sono illusioni, svaniranno, saranno sterminate, ma quelli che sperano nell'Eterno possiederanno la terra. Alziamoci in piedi. Questa mattina tu speri nel Signore? Vuoi sperare nel Signore? Allora possiederai questa terra. La terra non te la potrà levare nessuno. Nessuno potrà impedirti di vivere questa libertà interiore, perché ancora un poco è l'empio e i pensieri e gli impedimenti non ci saranno più. Tu guarderai il suo luogo ed egli non vi sarà più. Che bello. Dice, ma guarda, in questa parte del mio cervello c'era un atteggiamento così distruttivo di autocommiserazione. A un certo punto se ne va. E anziché stare lì a dire, povero me, eccomi qua là, è sopra e sotto, guarderai il luogo che occupava questo atteggiamento e dirai, non c'è più, alleluia. Guarderai veramente quella gelosia, quell'invidia che ti consumava dentro, che ti faceva desiderare le cose degli altri perché non ti accontentavi delle tue, la moglie degli altri, il marito degli altri. Guarderai quel luogo, non c'è più, alleluia. Guarderai tante paure che ti dominavano, non potevi fare altro a meno che stare sempre nella paura, nell'angoscia. Guarderai quel luogo e dirai, la paura se n'è incominciata a andare. Riesco ad essere fiducioso persino in questi momenti così difficili. Guarderai il desiderio che hai avuto sempre di essere valorizzato, di essere guardato dagli altri, non soddisfatto perché gli altri magari ti hanno messo sempre da parte, ti hanno detto, ma tu chi sei? Ma levati. E guarderai il valore che Dio ti ha dato e l'invidia, il risentimento. Comincerai a vederli come assenti o perlomeno presenti in maniera inferiore nella tua vita. Che bello. Tu osserverai il suo luogo, il luogo dell'empio, il luogo dell'attitudine negativa, e non vi sarà più. Ci se n'è andato. Tu osserverai il luogo che il demonio aveva occupato, nella tua mente, nella tua vita, e non ci sarà più il demonio, non ci sarà più. Che bello! E allora, ultimo verso, verso 11, ma, questo è il ma di Dio ogni volta, il ma che si oppone a tutti i limiti umani, ma ai mansueti. Mi piace, qui non sta parlando, in un'altra parte il Signore dice i violenti, in spirito, e tante volte ci piace di più questo, perché ci fa usare la nostra violenza e poi diventiamo violenza nella carne, però quasi un fratello che, ricordate, Leo Ramos evangelizzava con la pistola, diceva, accetta il Signore, se no ti faccio fuori. E giustamente lui era un violento in spirito nell'annunziare il regno di Dio, ma era un violento nella carne, direi. E tante volte noi non usiamo una pistola, ma usiamo armi molto più sottili. Accetta il Signore, se no chissà, mamma mia! Cioè, capisci, presentiamo Dio killer. Stai attento perché Dio ti uccide se non lo accetti. Allora le persone dicono, sì, mi arrendo, specialmente quelli che hanno paura. No, presentiamo l'amore di Dio, presentiamo la misericordia di Dio. Ma i mansueti erediteranno la terra. Questo è un versetto che Gesù riprende, quindi doppiamente forte questa sera, questa mattina. Forse sto facendo troppo lungo, quindi dovete aver fatto già sera. Questo è un versetto che Gesù riprende, ma i mansueti erediteranno la terra, beati, e godranno abbondanza di pace. E io questa mattina, alla luce di quello che lo Spirito Santo ci ha fatto vedere, mi ha fatto vedere, voglio imparare questa mansuetudine, questa capacità proprio di aspettare, perché sapete, i nostri sentimenti non aspettano, anche quando diciamo che non li abbiamo. Ci sono quelle persone razionali che dicono, no, io tutto razionale, ma quando mai? Sono sempre i tuoi sentimenti che fanno bello e cattivo tempo. I sentimenti non aspettano a parlare. La paura non aspetta a parlare, parla subito nella tua vita. Grida! La rabbia non ti chiede permesso. C'è permesso? Posso esprimermi? No! La rabbia viene come un fuoco. Ecco, la mansuetudine è la capacità di prendere tempo, è la capacità di non prendere troppo sul serio tutte queste spinte, stimoli che sono i primi a partire nella nostra mente, e ad aspettare invece quello che Dio ci sta dicendo su una certa situazione, su una determinata cosa. E allora lì, beati i mansueti, perché erediteranno la terra, perché scopriranno questa dimensione di libertà che nessuno gli può levare, e godranno abbondanza di pace. Oh, mamma mia, ce ne ho così tanta che te ne posso regalare pure un po' a te. Non faranno qualche cosa per avere pace, non correranno a destra e a sinistra nel tentativo di avere pace, godranno abbondanza di pace al punto tale che la potranno anche condividere, trasmettere, operatori di pace. Gloria al Signore. Vogliamo pregare questa mattina, perché io voglio essere tra queste persone. Voglio imparare da Gesù, che è umile, mansueto. Imparate da me, che sono umile, mansueto di cuore, e troverete riposo alle anime vostre. Voglio imparare questa mattina, e so che questo darà riposo, pace, abbondanza di pace per me, per tutti, la mia famiglia, per tutti. Un'onda di pace. Crediamolo questa mattina. Preghiamo assieme. Signore, grazie. Grazie, Signore, perché la mansuetudine è qualcosa che non fa parte certamente delle nostre menti, emozioni così ferite, così agguerrite, così nevrotiche, ma la mansuetudine è una caratteristica di Gesù, ed è una caratteristica della vita nuova che tu hai fatto abitare in noi. Grazie, Signore, perché il nostro spirito è mansueto, anche quando la nostra mente corre, viaggia, più veloce della luce. Grazie perché il nostro spirito è mansueto. E grazie, Signore, perché nel nostro spirito troviamo uno spiraglio di libertà. Troviamo il senso delle Tue cose. Troviamo una dignità nuova. Troviamo un coraggio di vivere senza nasconderci, senza essere schiacciati dalla paura. Ti voglio pregare per ognuno di questi miei fratelli questa mattina, che ognuno di loro possa nel silenzio aspettare l'input del nostro spirito, del loro spirito, attraverso lo Spirito Santo, e che possano così vivere questa mansuetudine, questa capacità soprannaturale, questa dolcezza soprannaturale, questa umiltà soprannaturale che ci fa realmente possedere tutte le ricchezze che Tu ci hai donato e che ci fa godere abbondanza di pace. E in questo momento la Tua pace viene su di noi come un fiume di acqua viva. La Tua pace scorga su di noi. Alleluia. Vieni, pace del Signore, e toccaci.